Tra tutte queste cose c'erano tutti questi oggetti personali. Ora lei sapeva che si era fermata proprio a qualche minuto prima e aveva comprato una bella barretta di cioccolato tipo Kit Kat. E tutto a un tratto, arrivata lì, prende tutto, lo rimette dentro e si siede. Dopo qualche secondo, accanto a lei, questo signore tira fuori una bella barretta di cioccolato Kit Kat formato gigante e la apre e lei pensa: ma quella è la mia barretta di cioccolato? Pensa, che faccia, l'ha preso, se la sta mangiando, ma non posso stare così. Tutti questi pensieri la assalgono, dice: aspetta che la terrà così che io gliene rubo un pezzo. E così avvenne. Questa persona grande, imponente, continua a sorridere a lei. Dopo un po' lui ne prende un altro pezzo e dopo lei ne prende un altro pezzo. 50%. Non posso capire questo signore, che maleducato, pensa lei. Come ha fatto a rubarmi tutta la metà, il 50% della mia barra di cioccolato? Non sa cosa fare. Ad un certo punto questa persona si alza, gli chiede cortesemente: mi può lasciare il posto occupato che devo andare proprio lì davanti. Andò e comprò un'altra barra di cioccolato. Il signore ritornò al proprio posto e riaprì questa barra di cioccolato che era appena stata comprata. Lei pensò: beh, dopo tutto lui ne ha rubata 50% della mia barra di cioccolata. Farò lo stesso con la sua barra di cioccolata. E allora, appena lui inizia ad aprire, lei anche gli prende un bel pezzo di cioccolata e lui gli ride. È bello. E poi un altro, e poi un altro. Finiscono al 50%. Nessuno più dice niente. Lei era un po' infuriata, poi si è calmata. Dopodiché dice: bah, alla fine ho pure mangiato la mia barra di cioccolata in due fasi, ma almeno tutto un tratto c'è l'annuncio che il loro aereo era arrivato al gate, cioè alla porta, e si preparavano per andare. Allora lei che deve fare? L'annuncio dice: per cortesia prendete il vostro biglietto d'entrata o quello che è la carta d'imbarco e il vostro passaporto perché dovete darlo proprio all'uscita. E mentre lei riapre la borsa per prendere il biglietto e il documento, c'è una barra di cioccolato Kit Kat dentro la sua borsa. Non aveva capito che quella che lei aveva mangiato apparteneva interamente all'altra persona. Ci mancò poco che perdesse l'aereo. Era imbarazzata. Questa storia perché? Perché a volte noi siamo convinti di certe cose e poi ci accorgiamo, meno male, ci accorgiamo. Vero? Ah. E siamo così imbarazzati che non abbiamo il coraggio neanche di dire scusa. È vero? Vi è capitato? A tutti? Wow! Ci sono giorni dove noi non siamo riconoscibili. Ci sono giorni quando noi siamo distratti, fissi, concentrati o sconcentrati. Ma le cose non vanno sempre nella maniera come noi vogliamo. Attenzione. Non dobbiamo mai aspettare che tutte le cose vanno male per capire dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, dove stiamo arrivando. Io credo che è buono considerare nella nostra vita dove noi ci troviamo e se Dio ci sta guidando con la sua presenza. Ora Gesù capisce che i suoi discepoli sono del tutto disorientati. Eppure Gesù ci aveva detto tante promesse, tante belle cose, tanti insegnamenti. Sembra che in un momento, solo perché Gesù, e potete guardare i capitoli precedenti, sembra che appena Gesù gli rivela questa realtà di una possibilità di distacco, addirittura della sofferenza, dell'arresto, della passione di Gesù e poi la morte, loro sono completamente... No, questo non è possibile. E voi sapete la storia di Pietro, che fece un po' l'idea di... Ma no, questo no, no, ma che stai dicendo? Tanto che Gesù lo ha dovuto rimproverare, dirgli che qualcosa sarebbe successo nel pollaio di qua a quando lui lo avrebbe rinnegato. Ah, Signor Gesù, ti senti un po' come questi discepoli? Sei stato, sai, conosci, eppure tutto un tratto mente bianca, tabula rasa. Sembra che non è rimasto nulla di tutto quello che il Signore ci ha detto, il Signore ci ha promesso, la sua parola, quello che abbiamo sentito, la predica, l'insegnamento, lo studio biblico, la scuola domenicale. Sapete il salmista che disse una volta: Signore, fa che io possa farne tesoro. Ho nascosto addirittura. Perché nasconderla? Perché quando tu nascondi qualcosa è segno che sei geloso di quella tale cosa e non vuoi che si perda. Io ho nascosto, ne ho fatto tesoro nascosto nell'originale, della tua parola nel mio cuore affinché io non pecchi. Che bella risoluzione, che bella idea, che bella determinazione che c'è nella vita del salmista. Ora, il capitolo 14 si apre con Gesù e i suoi discepoli lì dove sta per consumare quello che è l'ultima cena, la Pasqua che Gesù aveva tanto desiderato, e sapeva benissimo nel suo cuore che Giuda lo avrebbe tradito, Pietro lo avrebbe rinnegato, ma nel suo cuore c'è anche il desiderio di incoraggiare quelli che erano un po' lì e... Ma che succede? Come andranno le cose? Chi sarà con noi? Chi sarà il Messia? Come andrà a finire? Ma non è possibile. Ma questo non era nel conto che io avevo, che noi avevamo stabilito. Noi abbiamo spesso nella nostra mente i presupposti. E a volte viene non il destino, non il mondo, non il nemico, neanche il diavolo, ma vengono smontati. Perché? Perché prima di tutto ci fanno capire che noi non abbiamo in mano la sovranità di stabilire cosa dovrà succedere. Due, che siamo fragili e possiamo avere delle sorprese ogni momento della nostra vita. Tu ed io non siamo padroni di oggi, figuriamoci di domani. E allora questo ha in qualche maniera fatto ribrividire la mente, il cuore, la vita di questi discepoli. E Gesù gli dice: il vostro cuore non sia turbato. Immaginate se io vi dico: fratelli, io domani parto, dovrò andare in una città del forse Medio Oriente, lì sarò arrestato, messo in prigione, probabilmente decapitato. Il vostro cuore già è turbato. E vi ho detto che questo era solo, ma è turbato o siete allegri? Immaginate, questo era solo un esempio. Gesù parlava in verità. È certo che erano turbati, perché non si aspettavano. Tu ed io dobbiamo prepararci per il cielo, non per altre cose che possono essere completamente svangate, sottratte alla nostra matematica e trasferite in un angolo dove noi non abbiamo più accesso. Io non molto tempo fa ho sperimentato un incubo. Sono ritornato da un convegno e non c'era più niente. Fratello, dov'è? Io se ne sa qualcosa. Il mio computer aveva fatto un'operazione che io non avevo calcolato. Meno male che il fratello mi ha aiutato a recuperare alcuni dati. Il mio computer non è più lo stesso. Si è fritto a metà. Noi a volte dobbiamo includere. Sapete, ad esempio, un esempio. Sapete perché alcune persone sono a volte in ritardo? È la prima cosa che vi dicono: sai, ho forato la ruota. C'era il traffico, c'era la deviazione. Perché? Perché nel loro calcolo non hanno incluso la possibilità di deviazione, di calcolo, di incidente, di problemi. Perché noi siamo strutturati a pensare che accadrà così, mentre invece la vita ci dice non accadrà così, potrebbe accadere diversamente. Ritorniamo al cielo. La cosa sicura che noi abbiamo è che se saremo fedeli al Signore, continueremo ad amarlo, a servirlo e soprattutto a testimoniare che Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore, noi andremo nel cielo. Assenti dal corpo, siamo presenti col Signore. È il cielo che ci aspetta. E questi discepoli avevano veramente bisogno di sapere che la loro vita non terminava con questa inaspettata notizia sulla vita del Messia, ma che la nostra vita continua, non importa cosa, la nostra destinazione finale è il cielo. C'era una volta una serie di film che diceva spazio, com'era? Confine, una cosa del genere. Spazio 1999. Come si chiamava? Al confine. Comunque sia. Grazie. La fine del nostro non destino, perché ce lo chiamiamo noi, la fine della nostra vita, non termina quando noi abbiamo un incidente, muoiamo, eccetera, eccetera. Quello è un passaggio, la morte è un passaggio. Quello che in realtà avviene in noi è attraversare i vari stadi della nostra vita, tra cui la morte fisica, e dopodiché c'è la risurrezione. Ma quello che noi possiamo per certo garantire a noi stessi è che se desideriamo e crediamo e vogliamo la meta del cielo, noi andremo nel cielo. E se l'altra cosa che possiamo fare è includere le deviazioni, gli ostacoli, gli incidenti di percorso, le malattie, gli imprevisti nella nostra vita, includiamoli pure. C'è solo un problema, o una sfida direi. Non sappiamo quanto avvengono. Senti, a che ora sarò io malato la prossima volta? Non si sa, ma ammettiamolo, siamo flessibili. Dove andrò io a finire? La mia fede dice che andrò a finire nel cielo. Ora tu come papà, mamma, nonno, nonna, fratello, insegnante, dove andranno a finire tutti gli studenti che passano tra le nostre classi? Dove andranno a finire? Io spero che tu ed io abbiamo visione di sapere che loro andranno nel cielo, che andranno col Signore. Ora Gesù dice questo, una soluzione al problema del nostro cuore è questo, che abbiamo bisogno di avere fede, fiducia. Ieri sera parlavo ai giovani proprio su questa importanza di crescere nella fede. E la fede ormai sta diventando una cosa, sì, che ne parliamo, sappiamo cos'è, ormai così familiarizzati con la fede che dimentichiamo il punto fondamentale della fede, cosa che non deve succedere. Gesù sta dicendo, numero uno, voi avete bisogno di avere fiducia nella mia presenza. La presenza, lasciamo stare un attimo la persona o le promesse, ma la presenza di Gesù. Gesù alla fine di Matteo 28 conclude l'ultima frase di Matteo capitolo 28 è proprio questa. Ecco, io sono con voi alcuni giorni, tutti i giorni. Sembra che Gesù ogni tanto doveva ricordare, la mia presenza è sempre con voi, la mia presenza è sempre con voi, la mia presenza è sempre con voi. Perché? Perché noi siamo un po' come il fratello Tommaso, dov'è? Ricordate il fratello Tommaso? Te l'ho detto che predicavo. Fratello Tommaso un giorno disse, naturalmente quello che era un discepolo di Gesù, disse, mi dispiace, se io non metto la mia mano nel suo costato, se non vedo il segno dei chiodi, io non credo. E poi naturalmente vediamo come Gesù in Giovanni 20:29 dice, Tommaso, perché tu hai visto, hai creduto, ma benedetti, beati sono coloro che pur non vedendo credono. È importante questo. Noi abbiamo la religione dell'occhio, se lo vediamo siamo sicuri. E poi abbiamo una mazzata in testa perché anche quando vediamo certe cose svaniscono e capiamo che non siamo in controllo, ma che dobbiamo sottometterci alla vita e alle difficoltà anche della vita. Però se possiamo noi avere fiducia della presenza di Cristo, o Lui è con noi, o Lui non è con noi fisicamente, ma spiritualmente, la Sua presenza è sempre opportuna e reale. Guardate cosa dice qui Gesù. Dice Gesù, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Non è che Gesù vuol dire forse, se voi avete fede in Dio, è tempo che avete fede anche in me. Non credo. Oppure sta dicendo, io so che voi confidate in Dio, per favore, cercate di confidare anche in me. Non è una competizione tra Lui e il Padre, ma quello che Lui vuol dire, io so che voi credete in Dio, che avete fede in Dio, e Dio Padre non è alla vista nostra. Ci siamo? Perciò, come voi credete nella Sua presenza, che non vedete, e credete nella mia presenza, che vedete, tra poco, quando non mi vedrete più, continuate a confidare nella mia presenza. Quando non mi vedrete, continuate ad avere fiducia di me. È importante questo. O se no finiamo per essere, quando io vedo, io credo. Sapete una cosa? La Bibbia ci insegna che tutte le cose sono temporanee, passeggere. Vedete questo vestito? Oggi ce l'ho, domani non ce l'ho. L'automobile che ti ha trasportato in chiesa sarà pure una macchina nuova. Oggi ce l'hai, domani no. Guardati le scarpe, sono belle, pulite, lucide, quasi quasi pure profumate. Oggi ce l'hai, domani no. Tutte le cose hanno solo un tempo, perché tutte le cose nel mondo sono soggette a disfarsi. Pure il nostro corpo. Pure il nostro corpo. Sapete chi lo dice Paolo? Dice, sebbene ogni giorno il nostro corpo si va disfacendo, e lui parla del corpo come di una casa che inizia a crepare, a diroccarsi. Però la nostra vita spirituale continua a crescere. Ti sei guardato allo specchio stamattina? Dici, ma quanto sei curioso. Quel viso che hai visto, anche quello trasforma. Non ce ne accorgiamo perché ci specchiamo ogni giorno, almeno spero. Ma io e te ci accorgiamo che veniamo trasformati anche nel nostro corpo quando? Quando qualcuno ci manda la fotografia di 30 anni fa. Vi è capitato? Wow! E poi la prima cosa per sentirci su, ero carina prima, Mi piacciono quelle su Facebook, 30 anni fa, mi piace, oh quanto eri bella! Tutti noi abbiamo un tempo e tutti noi o ci invecchiamo o tutto va nella l'isola ecologica della ricircolazione, del riciclaggio, ma c'è una cosa che rimane, c'è la presenza di Cristo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni. La fiducia ti fa avvertire la presenza del Signore. Questa coppia che ha dato la lieta notizia, sicuramente vorranno sapere che il Signore è con loro, e abbiamo anche pregato nel tempo della gravidanza, poi quando nascerà, poi quando inizierà a crescere, poi quando andrà a scuola. Noi vogliamo sempre assicurarci, e per questo preghiamo, che la presenza del Signore sarà sempre con noi, con i nostri figli, con la nostra vita. E io credo che abbiamo bisogno sempre di rendere questo atto di fiducia verso il Signore, quando lo vediamo e quando non lo vediamo. Ad esempio, il Signore è sole e scudo per noi. E guardando fuori non vedo il sole né la luce del sole, perché ci sono delle nubi, ma non starò qui a dire non vedo il sole non esiste. Ci sono momenti quando la tua vita sarà offuscata da nubi. Non pensare che la presenza del Signore non è con te. Sapete la storia delle impronte, sul mare, sulla spiaggia? Ed è proprio vero che tante volte, quando meno ne siamo consapevoli, Dio è sempre con noi. E Gesù gli sta dicendo: non vi lasciate turbare il cuore. C'è qualche cuore turbato? Gesù vuole essere presente nella tua vita. Dio era con Giuseppe nella prigione, Dio era con Israele nel deserto. Questi sono simboli che, come lui lo è stato con persone singole o come popolo, Dio sarà con te come persona singola, come famiglia o come chiesa. E questa è una realtà che io e te non possiamo farci rubare dalla confusione, dal timore, dal turbamento. Oh Signore, aiutaci a preparare la nostra vita per il cielo e credere che passo dopo passo Gesù sarà sempre con noi. Abbiate fiducia della mia presenza. Lo vedi o no? Gesù è presente. Parlagli, invocami nel giorno della tua difficoltà, della tua distretta. Io ti ascolto, stenderò la mano, ti libererò e tu mi glorificherai. Quando noi lodiamo il Signore, è segno che avvertiamo la presenza del Signore. Infatti la Bibbia dice che Dio abita in mezzo alla lode, è presente nella lode del suo popolo. Quando tu lo lodi, quando tu stai facendo qualche dichiarazione, proclamazione, o con il canto, o con la tua bocca, o col tuo cuore, o col tuo portafoglio, tu stai dicendo: io avverto la presenza del Signore. E gli parlo e lui parla a me, e per fede c'è questo dialogo. E mentre la parola di Dio entra nel tuo cuore, la tua fede viene edificata e tu vedi il Signore al di là che i tuoi occhi fisici. Vedi Gesù assiso alla destra di Dio Padre, che prega, intercede per te e ti dice ancora una volta: tu hai fede in Dio, hai fede anche in me. Se mi vedi o non mi vedrai, non permettere a nessuna cosa che ti turbi il cuore. Oh Signore, quante volte il cuore nostro può essere turbato. Preoccupiamoci, ma non permettiamo al turbamento di prendere possesso della nostra mente e del nostro cuore. Abbiate fiducia della mia presenza. Siamo convinti che Gesù sarà con noi sempre. Gloria a Dio. Significa che se Lui è presente gli parliamo, lo ascoltiamo, lo lodiamo, lo baciamo. Sapete, la parola tradotta da bacio dall'ebraico è proprio adorare, esaltare il figliuolo. C'è un salmo che dice baciamo il figliuolo. Significa proprio adoriamolo profondamente, da innamorati pazzi, sfegatati e spietati. Abbracciamo Gesù con tutta la passione e adoriamolo. Questo significa che lo avvertiamo, ma allo stesso comunichiamo allo stesso tempo con Lui e Lui con noi. Abbiamo fiducia della Sua presenza. Secondo, abbiamo fiducia anche della Sua promessa. Se noi abbiamo fiducia che Lui è sempre con noi e Lui ci dà una promessa, dobbiamo anche avere fiducia nella Sua promessa. Guardiamo il secondo verso, dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi è detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù vuole preparare un luogo dove tu ed io andremo con Lui a dimorare. Ora, Dio ha dato sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, attraverso Gesù e anche lo Spirito Santo, tante promesse per i figliuoli di Israele. Ad esempio, ha promesso che fuori dalla terra d'Egitto Dio li avrebbe guidati in una terra dove stillava il latte ed il miele. Ci è voluto un po' di tempo perché alcuni non credevano. Ecco, l'incredulità blocca tutto quello che viene da parte di Dio, le sue promesse, la sua presenza, perché il giusto vivrà per fede. È voluto un po' di tempo, sì, però alla fine chi ha creduto ed è entrato nella terra promessa. Era una terra, come le spie dissero, veramente stilla di latte e miele. La parola di Dio ci ha promesso pure che a tempo opportuno un Messia sarebbe venuto, particolarmente il profeta, per l'eccellenza della messianicità è il nostro caro Isaia, che parla circa 600 anni prima della venuta del Messia in una maniera impeccabile, così dettagliata che neanche i Vangeli descrivono la crocifissione e ciò che accade nel giorno della crocifissione. La presenza di Dio era con Isaia, perché lui lo vide assiso sopra un trono alto ed elevato quando il trono di Israele nel regno del re Uzia era vuoto. Quando i governi comunali, municipali, provinciali, regionali e anche nazionali saranno vuoti, Gesù è sempre il re dei re. Io credo nella sua promessa. C'è un'altra promessa che Gesù ha fatto: io ritornerò e vi accoglierò. Ci vuoi credere? Questa promessa ancora non è stata compiuta, ma io credo che sarà compiuta presto. Noi aspettiamo Gesù Cristo. Tu ed io dobbiamo avere fiducia delle promesse di Dio. Non dobbiamo solo dire sì, io guarda, a te ti credo, però questa è un po' troppo. Dobbiamo credere in tutte le promesse. Dio non è bugiardo. Dio, dice la parola, non può mentire. E se noi crediamo in Lui per le cose del passato che sono confutate al 100%, appurate al 100%, noi abbiamo tutte tutta la possibilità e il diritto di credere nelle promesse che ancora non sono state adempiute. Ora la Bibbia ci dice qui che lui ci sta promettendo che ritornerà e ci accoglierà nella casa del Padre. Dove sarebbe? Sarebbe il cielo. E qui la Bibbia ci fa capire che c'è un'altra maniera di descrivere il cielo. Il cielo viene descritto come cielo, viene descritto come un paese lontano, una nazione, viene descritto anche come una città, la Nuova Gerusalemme. Questo perché? Perché ci dà da indicare un grande numero di abitanti, perché ci dà da indicare un grande, diciamo, residenza, un posto vasto nel cielo. La Bibbia chiama il cielo anche il regno, non in Matteo, perché il regno di Dio è nei nostri cuori, ma parla del regno di Dio e il regno dei cieli, indicando che c'è una struttura nel regno. Governamento sarà nelle mani di Cristo Gesù, il governo sarà proprio nelle sue mani. E poi è anche indicato il cielo come il paradiso, un'altra parola per farci capire la bellezza desiderabile e affidabile da godere per quanti entrano nel cielo. Ma qui è chiamata la casa del Padre mio. È interessante scoprire le indicazioni che ci danno questa nuova rivelazione del cielo. Casa. Iniziamo con casa. Cos'è la casa? La casa non è soltanto un edificio. La casa è quando tu arrivi e ti togli le scarpe. È vero? Quando arrivi ti puoi togliere la cravatta. Diciamo, io avete dato il permesso di toglierla anche qui, non c'è problema. La casa è quando noi ci sentiamo comodi. La casa è dove possiamo guardare i nostri familiari e dire quasi qualsiasi cosa, attenzione, perché ci sentiamo protetti. La casa è dove noi possiamo esprimere il nostro pensiero. La casa è dove noi residiamo, non siamo più dei ospiti in questa casa. È vero? Il giorno che voi non vi sentite più residenti in quella casa e vi sentite più ospiti, signori, ci sono problemi a casa tua. Sei vrai? Sei vrai? Tu sei residente lì, tu vivi là, quella è casa tua. E Gesù parla nella casa del Padre mio. La casa del Padre mio diventerà anche la casa mia, ma anche la casa tua. Gesù sta estendendo. Perché fa questo? Perché è parte della famiglia di Dio che io e te ormai siamo entrati a farne parte. Ma c'è un'altra cosa, c'è qualcosa di particolare. Era usanza nell'Antico Testamento che quando un padre di famiglia comprava un appezzamento di terreno e iniziava a costruire una casa, faceva fase 1 e poi lasciava spazio per fase 2, fase 3, o a fianco, adiacente, oppure sopra. E ogni volta che un figlio si sposava, sapete che faceva? Aggiungeva un appartamentino accanto a quello suo. Che bello, eh? Anche in Italia si fa, certuni fanno il primo piano, qui ci staremo, e qui mio figlio, qui mia figlia, qui hanno fatto tutto. Poi il figlio si sposa e se ne va a Milano. E noi abbiamo fatto la casa. Milano per dire Venezia, Giovanna, qualsiasi cosa. Imprevisti. Ora Gesù sta dicendo, nella casa del Padre mio, non è che dobbiamo arrivare là per lui poi fare, ehi papà, ho portato alcuni con me, ci facciamo la stanza anche per loro. Nella casa del Padre mio vi sono già molte stanze. Mi piace una versione inglese che dice delle ville, mansion. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Ce n'è più di quanto io e te possiamo pensare e immaginare. Già sono pronte. E noi dobbiamo credere, Gesù sta dicendo, nella promessa che Gesù ci sta donando, offrendo, che nella casa del Padre vi sono tante stanze, sapete? E io vorrei ora immaginare, perché quando ci inoltriamo, il Signore ci dà grazia anche di immaginare. Posso sicuramente immaginare non la casa, ma la porta della casa. E in quella casa c'è scritto Davide e Nina Mortelliti. C'è scritto Lello e Delia Donisio. Cantico dei Cantici 3. C'è scritto Raimondo e Vittoria. Ah, no, 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 no. Pensavo che gli avevo dato una brutta notizia. E una volta un pastore stava a fare queste cose e il marito gli fa, dice, ma scusa, pensavo che nel cielo non c'è bisogno più marito e moglie. Sì, non c'è bisogno, ma ci riconosceremo. Saremo fratelli e sorelle o no? Eh? Pure con te saremo ancora fratelli. Gloria a Dio. Crediate nelle promesse di Gesù. Sì, ci dispiace quando qualcuno ci lascia, muore, si distacca. Ma Paolo dice, io molto più, quando mettiamo sulla bilancia, qui è un po' scarsa la cosa, sulla terra, ma ho molto di più che andare ad abitare col Signore. Non è che Gesù ci manda, senti, vai qua, che trovi un albergo lì, ti prenderanno senza problema come ospite e starai lì per un po' di... No, 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 tu c'hai una residenza eterna. La scuola domenicale vuole preparare te, i tuoi figli, i tuoi nipoti a far sì che la tua fede sia edificata su quella che è la destinazione eterna. Abbiamo fiducia delle promesse del Padre. Perché? Io non so quanti di voi volete stare qui su quella terra, sulla terra. Ci sono alcuni che vogliono e insistono di voler rimanere sempre di più sulla terra. Ma pensiamo qualcosa. My Father's house, nella casa del Padre mio. Gesù dice, vi sono molte stanze, io vado a preparare, a completare, poi verrò, la promessa, e vi accoglierò presso di me. Io non so dove tu ti trovi, con il cuore almeno, fisicamente so che sei qui, ma pensa per un momento. Se è vero, come dice il pastore, che il tuo nome è scritto nel libro della vita e forse anche nella villa che Dio in Cristo ha preparato, che facciamo qua? Qua dobbiamo pagare l'affitto, il mutuo e chissà le tasse, speriamo. Lì no. Passo verso il cielo. Poi, Paolo dice che la nostra cittadinanza non è italiana, non è rumena, non è ucraina, non è napoletana, non è siciliana, non è calabrese, la nostra cittadinanza è nel cielo. 2-0 già, 2-0, il nome e la cittadinanza. Poi parliamo dell'essere più importante della nostra vita, Dio. Dov'è Dio? Dio ovunque, ma soprattutto è assiso nel cielo. Dov'è Gesù, la persona che ci ha salvato? Gesù è ovunque, ma è alla destra di Dio Padre. 3-0. Il nostro Salvatore non verrà da un governo umano o da un partito nazionale. Il nostro Salvatore è nel cielo. 4-0. La tua eredità, oggi si vive in giorni quando i figli stanno dicendo, prima che il padre, papà o la madre possa trapassare, rinuncio alla mia eredità. Avete sentito questa cosa? È popolare, perché ci sono più... Come? Sì, ho debiti che crediti! La nostra eredità non è qua sotto. La nostra eredità è nel cielo. E siamo a?
5-5.
Mamma mia. 5-0. La nostra eredità, la nostra cittadinanza, il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro nome, la nostra cittadinanza, la nostra eredità. Fratelli, sai che vi dico, mi fermo qui. La realtà è che se ci pensiamo bene, siamo più di là che di qua. E non mi dispiace per niente. Perché? Perché questo ci prepara ad avere una fiducia nelle promesse di Cristo. Io finirò stamattina. Ci avete fede? Credete nella mia promessa? Tanto di più credete nella promessa di Cristo. Crediamo nella presenza di Cristo. Qualsiasi momento, crediamo nella promessa di Cristo, la più nobile, che ci salva e ci porta nel cielo. Ma la cosa che non voglio assolutamente togliere è quando dice di avere fiducia in me. Inizia proprio dicendo anche abbiate fede in me. Infatti Tommaso gli dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E Gesù gli dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è una promessa meravigliosa. Non è che Gesù sta dicendo: guarda, ce l'hai il navigatore, prendi l'indirizzo. Noi dobbiamo fare così. Lui non ci sta dicendo: vai in una certa direzione per la strada, troverai una casa, troverai il tuo paradiso. Lui dice: dove sono io, Gesù parla, sarete anche voi. Per lui è al presente, per noi è al futuro. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di avere fiducia di Gesù. Non solo della sua promessa, non solo della sua presenza, ma della persona di Cristo Gesù. C'hai tanti pesi o fardelli che nella tua vita possono affliggerti? C'hai delle confusioni, disturbi che possono turbare il tuo cuore? Stai affrontando una notizia che non ti aspettavi, ti credevi tutt'altro, invece qualcosa ha stravolto la tua vita. Ricordati queste tre cose. Abbiate fiducia della presenza di Cristo. Non pensare mai che Gesù ti ha abbandonato. Se tu hai affidato la tua vita a Gesù, la tua vita è nelle mani di Gesù. Dice: ma come mai? Perché? Lascia perdere, non perdere tempo. La tua vita è nelle mani di Gesù se tu lo hai affidata a Lui. Due, non ti preoccupare, le promesse di Gesù sono veraci, non vengono meno nel tempo. E terzo, Gesù è eterno. Tu hai fiducia di Gesù, è la cosa più importante della tua vita, della mia vita. Come ti senti oggi? Io vorrei concludere pregando. C'è una storia che mi sta a cuore, che desidero condividere con voi. Erano gli anni 60 quando si combatteva la guerra nel Vietnam. E quasi alla fine della guerra un soldato ritorna nella sua terra natia e chiama, appena a terra, era negli Stati Uniti, chiama il telefono di casa, non c'erano ancora i cellulari. Risponde la madre, dice: hello, pronto? E il figlio gli fa: mami, mamma? Oh, figlio mio, dove sei? Dove sei? Sì, sono appena atterrato nella nostra nazione. Oh, che bello! Era fine anno, dicembre, Natale, dicembre. E la mamma gli dice: ma è sicuro che tu potrai arrivare a casa per le feste? Perché abbiamo tante feste, papà c'è la festa del lavoro, poi c'è un'altra festa di qua, un'altra festa io. Però tu sai, abbiamo una festa in famiglia che facciamo ogni anno, mi raccomando, arriverai per il giorno della nostra festa in famiglia? Sì, certo, arriverò. Però mamma, c'è qualcosa che ti voglio dire. Con me c'è un amico, la conoscete sta storia? David Waldo. È un amico che viene con me dal Vietnam. Ah, sì, tranquillo, portalo pure a casa. Starà con noi il giorno della festa. Bellissimo. Ma no, mamma, non è quello. Quest'amico mio, non ha nessuno. Posso portarlo? La madre era quasi bloccata al telefono e dice: sì, vabbè, ma 2 o 3 giorni sicuramente potrà stare anche con noi e poi lui ritornerà dove deve ritornare. E il figlio gli dice: mamma, forse non hai capito. Questo amico mio non ha padre, non ha madre. Non ha nessuno. È importante che lui venga a casa con noi e sta con noi per sempre. Ma aspetta, non ho finito. C'è un problema. Quest'amico mio ha perso 2 gambe. Gli è scoppiata una mina, una bomba, e ha anche metà del suo braccio. Per lo scoppio che ha avvenuto, il suo volto è stato trasformato, sfigurato. E la madre dice: guarda, capisco figlio mio che tu ami tanto il tuo amico, probabilmente è stato il tuo amico soldato in guerra, ma ci saranno certamente, anche se lui è dal Vietnam, delle agenzie che prenderanno cura di lui. Perciò portalo, facciamo la festa, poi lui andrà dove dovrà andare. Naturalmente tu sei libero di andarlo a visitare quando vuoi. Mi raccomando, sbrigati, a casa che dobbiamo festeggiare. Io devo scappare, abbiamo già la prima festicciola. Vanno, ritornano a casa papà e mamma e trovano un biglietto legato alla porta. Polizia, mi raccomando, chiamate immediatamente questo numero. Entrano in casa, chiamano il reparto della polizia, era in California. Pronto? Reparto della polizia. Ci è stato detto così così, abbiamo trovato il biglietto. E che è successo? Purtroppo vogliamo che voi venite subito alla centrale, perché in un hotel qui vicino abbiamo trovato il cadavere di un soldato del Vietnam. Abbiamo fatto le nostre ricerche e aveva addosso dei documenti che corrispondono al profilo del vostro figlio. Sapete cos'era successo? Era lui. E aveva capito che nella casa di suo padre non c'era residenza per lui, perché ormai era una vittima di guerra. E la cosa più brutta che lui capì non era la guerra, ma che nella casa di papà e mamma non c'era posto per lui. Tu potrai essere mutilato dalla tua guerra spirituale, la tua guerra sociale, la tua guerra a scuola o al lavoro, una guerra che guerreggia dentro di te e tu puoi essere molto turbato, ma non devi fare la fine del soldato americano che ritorna dal Vietnam. Tu puoi starne certo, che nella casa del Padre mio, dice Gesù, c'è la tua dimora. E non importa quello che rimane di te, Gesù ti ristora, ti dà la vita. Gloria a colui che salva e ridà la vita. Credi nella presenza di Cristo. Credi nelle promesse di Cristo. Credi nella persona di Cristo.